Salve Ingegner Carraro, le diamo il benvenuto a questo nuovo appuntamento di domande e risposte. La ringraziamo molto per offrirci l'opportunità di chiarire alcuni concetti molto importanti relativi alla sicurezza dei prodotti immessi all'interno del mercato comunitario. Sentiamo spesso parlare di MOCA. Può spiegarci di che cosa si tratta?
Salve, la ringrazio per queste domande che lei mi rivolge e che mi consentono di spiegare un argomento molto interessante e che riguarda tutti noi. Con il termine MOCA si intende tutto quell'insieme di regole che disciplinano i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Si comprende bene che questo è un argomento di importanza generalissima, nel senso che tutti noi quotidianamente utilizziamo prodotti che contengono o comunque vengono a contatto con gli alimenti. Pensiamo per esempio ai contenitori che usiamo per il frigo, piuttosto che alle posate, piuttosto che alle stoviglie che usiamo per mangiare. Ma possiamo estendere questo tipo di ragionamento a tutta la filiera che riguarda gli alimenti, cioè tutto ciò che è destinato ad entrare in contatto con gli alimenti viene raggruppato sotto questo acronimo di MOCA, che non ha nessun rapporto con la classica MOCA, anche se la stessa MOCA è uno dei prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, ma ribadisco, è l'insieme di tutte le regole che disciplinano i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.
Quali sono i prodotti più comuni disciplinati da questa direttiva?
I prodotti che sono disciplinati dal regolamento MOCA, quindi che regola i materiali destinati a contatto con gli alimenti, sono un numero elevatissimo e lo possiamo verificare direttamente noi tutti i giorni, anche solo ragionando con quali materiali entrano in contatto gli alimenti nel loro stadio finale, cioè quando vengono consumati dall'uomo, ma tornando indietro a tutto il percorso che questi alimenti compiono dalle materie prime fino al loro stato finale. Quindi, se parliamo di quali sono i materiali, parliamo di vetro, plastica, acciaio, legno e in pratica tutto ciò che può contenere un qualsiasi tipo di alimento, sia esso liquido o solido, in polvere, granulato, colloso, cioè tutto ciò che può essere costituito da parti alimentari e tutto ciò che va a costituire le parti alimentari fa parte di quel ampio mondo di prodotti che sono disciplinati da queste direttive. Ho parlato di un regolamento perché il principale è un regolamento europeo che disciplina questi prodotti, ma nella realtà ci sono molte direttive e leggi specifiche che riguardano poi settori particolari. Pensiamo per esempio agli acciai. Non tutti gli acciai possono essere utilizzati per contenere o comunque lavorare gli alimenti e neppure tutti gli acciai inossidabili. Solo alcune tipologie di acciai inossidabili con determinate composizioni possono essere utilizzati per le lavorazioni e per contenere gli alimenti. Molti altri acciai no. Lo stesso vale per la plastica, perché per esempio si parla di ABS alimentare quando si vuole intendere un materiale che può essere utilizzato per il confezionamento di contenitori tipo scatole piuttosto che recipienti piuttosto che altro. Per contro ci sono degli esempi in cui alcuni materiali possono creare dei problemi e sono venuti alle cronache perché proprio si è determinato la loro pericolosità. Pensiamo ad esempio ai materiali antiaderenti che rivestono alcuni tipi di pentole. Essi sono ovviamente molto comodi perché evitano che gli alimenti si attacchino, ma è stato dimostrato che in alcuni casi alcuni di questi prodotti risultavano essere cancerogeni. Quindi meglio evitare di raschiare queste pentole, di evitare di rimuovere queste sostanze, perché se ingerite possono essere pericolose. Chiariamo subito un argomento. È chiaro che la pericolosità di questi materiali è funzione anche della quantità, quindi se il materiale entra in contatto e vengono rilasciate delle parti microscopiche, molecolari di queste sostanze, è ben difficile che creino dei problemi nell'immediato. Certo che comunque l'uso diffuso di materiali che non siano assolutamente atossici può generare delle pericolosità. Ricordo che anni fa è venuto fuori il problema dei piatti che venivano colorati con delle vernici al piombo, che poi progressivamente rilasciavano questo piombo nei confronti degli alimenti. Se andiamo ancora più indietro, proprio decenni fa, c'era il problema legato a determinati tipi di alluminio con il quale venivano costruite le pentole, che poi in presenza di alcuni cibi che restavano per molto tempo dentro in queste pentole potevano diventare tossici. Quindi ciò che conta nei recipienti e comunque in tutti i materiali che possono entrare in contatto con gli alimenti è la predisposizione o la possibilità che ci sia la cosiddetta migrazione di sostanze nocive da questi materiali ai cibi. Si parla di migrazione, tanto per fare un esempio, anche per quanto riguarda i giocattoli, perché anche nell'ambito dei giocattoli si disciplina la migrazione di sostanze dai giocattoli che possono essere messi in bocca, toccati ripetitivamente dai bambini e che quindi, se rilasciano sostanze nocive, possono essere pericolose. Lo stesso ragionamento vale per questi prodotti, ovvero tutto ciò che è destinato ad entrare in contatto con gli alimenti e pensate che sia in fase di utilizzo sia in fase di produzione degli alimenti ci possono essere delle situazioni con temperature molto elevate. Quindi si superano abbondantemente i 100 gradi e quindi le sostanze che fanno parte dei materiali, ma anche le stesse che compongono gli alimenti, possono avere un mutuo scambio e quindi alterare la natura degli alimenti che poi ingeriamo. Questo genera ovviamente, o meglio può generare, se non controllato a priori, delle situazioni di estrema pericolosità.
A chi è rivolta questa direttiva?
Tutte le leggi, il regolamento e le direttive, e comunque le leggi specifiche che disciplinano l'utilizzo dei materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, sono destinate a due categorie di soggetti fondamentali: gli utilizzatori finali di questi prodotti e degli alimenti, quindi sostanzialmente interessano tutti noi, e ovviamente gli utilizzatori e i produttori di tutti quegli impianti, macchinari, anche componenti che nel corso del loro utilizzo sono destinati a entrare in contatto con gli alimenti. Pensiamo per esempio ad un prodotto banalissimo, il tubo per le condotte dell'acqua. È evidente che questi tubi che rimangono in contatto costante con l'acqua, a volte ad alte temperature, a volte con acqua che rimane ferma per molto tempo, ecco, devono avere delle caratteristiche da consentire che l'acqua per uso domestico, quindi l'acqua alimentare, l'acqua per uso umano, ma anche per uso animale, mantenga le sue caratteristiche organolettiche, non venga alterata, non crei poi problemi all'utilizzatore, perché è evidente che questo creerebbe situazioni di estrema pericolosità. Ma i casi in cui i materiali vengono a contatto con gli alimenti sono tutti quelli che prevedono lavorazione di alimenti o di componenti di alimenti. Pensiamo per esempio, tutte le farine non sono di per sé alimenti immediati, ma servono per fare pane, dolci e quant'altro. Quindi tutto ciò che viene a contatto con le farine, il grano e tutto ciò che è nella filiera del pane piuttosto che dei dolci, deve essere rispettoso di queste direttive, di questi regolamenti, di queste leggi per garantire la sicurezza sul prodotto finale. Quindi l'obiettivo di tutta questa legislazione è fare in modo che da un lato i consumatori siano garantiti e che abbiano sia degli alimenti sia dei prodotti di uso comune che non creino assolutamente problemi. Dall'altro, i fabbricanti di componenti, di impianti, di macchinari che sono destinati alla produzione, all'erogazione, alla lavorazione di alimenti e che devono necessariamente garantire la sicurezza. Pensate per esempio a tutto ciò che viene utilizzato nelle cucine dei ristoranti. Pensate a tutto ciò che viene utilizzato nelle grandi fabbriche che producono alimentari, dalla pasta ai dolci, al confezionamento delle carni, a tutto ciò che noi mangiamo. Tutto ciò che viene a contatto con questi elementi, con questi materiali, con questi componenti di alimenti, rientra negli obblighi della legge o delle leggi cosiddette MOCA.
Perché è così importante?
Ritengo che dalle risposte precedenti sia abbastanza evidente il motivo per cui queste leggi, ovvero la disciplina MOCA, sia così importante. In realtà è una legge, un gruppo di leggi, un pacchetto di leggi che è destinato espressamente a garantire la salute pubblica. Quella salute che può essere compromessa dall'impiego di materiali non idonei. Naturalmente in passato questo è successo ed ha creato dei problemi. Proprio per questa ragione noi in Europa siamo all'avanguardia rispetto a molti altri paesi del mondo, perché per primi abbiamo avuto l'accortezza, la sensibilità, l'intenzione di andare a salvaguardare la salute pubblica ponendo una serie di limiti e di divieti e cercando di disciplinare nel modo più preciso possibile tutti questi prodotti. Queste cose fino a qualche decennio fa erano di là da venire, perché ricordo che negli anni 50 e 60 tutta questa problematica era trattata in modo molto superficiale e solo negli ultimi decenni è aumentata la sensibilità verso la sicurezza in generale e verso la sicurezza degli alimenti e dei prodotti destinati a trattare gli alimenti in particolare. Perché è ovvio, noi ci nutriamo tutti i giorni e tutti ci nutriamo tutti i giorni. Pensiamo che oggi, dalla primissima infanzia, i nostri bambini vengono alimentati con alimenti e sostanze che sono contenute all'interno dei contenitori. Contenitori che devono assolutamente garantire una tossicità e una non pericolosità, proprio perché sono destinati ai soggetti più deboli, ai neonati. Quindi non sempre un bambino viene allattato dalla madre, potrebbe essere che già dal secondo giorno o dal primo giorno di vita ha bisogno di essere nutrito con latte in polvere piuttosto che con altre sostanze di questo tipo. Se i contenitori di questi prodotti non garantiscono adeguata sicurezza, provate a pensare cosa succede. E qui mi viene in mente una situazione purtroppo tragica di dei paesi dell'Africa, nei quali viene distribuito il latte in polvere gratuitamente alle neomamme, che presto perdono il latte, senza tener conto che in quelle aree ci possono essere delle difficoltà di approvvigionamento dell'acqua una volta che la madre e il bambino è uscito dall'ospedale, e quindi si prepara il latte con del latte in polvere assolutamente sano, ma che per essere preparato ed essere poi dato come nutrimento al bambino viene mescolato con acqua assolutamente non controllata. Questo genera una serie di malattie e di conseguenze gravissime per i bambini, di cui purtroppo si parla molto poco, e le responsabilità di questo tipo di scelte derivano dal fatto che apparentemente le compagnie che regalano il latte in polvere, costringendo poi le mamme a comprarlo per tutto il periodo di svezzamento, non tengono conto di questo aspetto secondario, diciamo un effetto collaterale come quello delle guerre, che provoca moltissime vittime. Purtroppo questo non fa parte della cronaca di tutti i giorni. Fortunatamente nelle nostre società questi problemi non esistono, e noi ci preoccupiamo della salvaguardia della salute di tutti i cittadini anche attraverso il rispetto delle regole sui prodotti destinati al contatto con gli alimenti. Ma legati agli alimenti e ai prodotti a contatto con gli alimenti e al confezionamento degli alimenti ci sono problematiche ben più gravi, che purtroppo vengono dimenticate troppo spesso.
Grazie all'ingegner Carraro per le utili informazioni che ci ha fornito. Se vi è piaciuto ascoltare questo podcast e volete sapere come possiamo essere di supporto al vostro lavoro, potete visitarci agli indirizzi www.check.group, www.marcaturacie.net, www.dichiarazionediconformità.eu. Grazie per l'ascolto e appuntamento al prossimo podcast.